È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud, a Riyadh, quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12.45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo! Questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
Mohammed bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio, certo. E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui proprio movimenti islamici più integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Baba bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava. Ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi e tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare produzione di lavoro e professioni e posti di lavoro importanti.
Quindi Bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030 ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso Bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di Bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. Ha ristrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. E insomma ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con quattro squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a quattro squadre, almeno per i prossimi tre anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno il numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? In un'Europa già satura di calcio. Per cui, ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte, c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
Tra Italia e Arabia Saudita, a livello calcistico e non solo, c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando, diciamo, materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile. Basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite del campionato arabo. Hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso golf. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi le scorse estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato. Per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo. Per cui c'è una base forte di stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata. Poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A, e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa, su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la corsa all'Expo 2030 e ancor di più al Mondiale 2034, ci sono quindi ancora tanti punti di domanda. Quelli più ingombranti poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa. Nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando va in giro anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano, prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed Bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso proprio rispetto al caso, a quanto fa, quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche e soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma la federazione turca, e in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti. Forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo da ci ha consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e diciamo tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire, imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.